会发狂。
Allora, buongiorno, siete sui 105 e 250 di Radio 2000 Blackout, questa è Radio Notav, la radio che trasmette direttamente dalla Val di Susa, una radio dedicata appunto alla lotta contro il progetto dell'alta velocità. Vi ricordiamo che abbiamo un sito internet www.radionotav.info, un sito che praticamente racconta un po' quella che è dà informazioni pratiche su come ascoltare la radio, soprattutto in streaming, e che da qualche settimana permette anche a chi non può collegarsi direttamente, insomma in diretta durante la trasmissione, può ascoltarle in differita la sera quando gli è più comodo. Oggi abbiamo una redazione ridotta, mancano alcuni dei redattori perché sono in giro un po' in giro per l'Italia, un po' a raccontare, un po' ad ascoltare delle altre grandi e piccole nocività che affliggono il bel paese. Anche oggi sarà una trasmissione molto ricca, soprattutto la parte della rassegna stampa, perché continuano a uscire un sacco di posizioni, di informazioni su quello che è il progetto della linea ad alta velocità, insomma sul fronte di Chiomonte essenzialmente si gioca la partita in quest'ultimo periodo, e una seconda parte della trasmissione che dedicheremo alla sanità con una serie di interventi che tenteremo di fare in diretta. Per iniziare però vi diamo vi lasciamo a un pezzo, in maniera che insomma vi riscaldate per poi cominciare la trasmissione vera e propria.
Thank you.
Cominciamo da Radio Notav con la rassegna stampa che oggi è particolarmente nutrita e poi insomma speriamo che sia una giornata interessante. Partiamo dal tema TAV, i costruttori valsusini, dateci i piccoli cantieri. È un'iniziativa, un incontro organizzato il lunedì 28 all'autoporto di Susa dall'ANCE, l'Associazione dei Costruttori di Confindustria, in cui erano invitati, oltre alle istituzioni, la provincia, la regione della provincia, c'era il presidente Saitta, della regione c'erano funzionari, c'era LTF e poi 23 associazioni erano invitate, 23 associazioni di categoria piemontesi, rappresentanti della Camera di Commercio, della Confesercenti, della Confartigianato, della Coldiretti, eccetera, eccetera. 23 solo le associazioni, in realtà gli arrivati erano poco più che 15, per cui il numero era assolutamente insufficiente rispetto alle aspettative di chi aveva organizzato la serata. Molti di più erano i Notav, più di un centinaio di Notav che si sono trovati almeno un'ora prima dell'inizio del convegno in modo da poter vedere chi arrivava e da poter soprattutto farsi vedere ed esibire le bandiere Notav per ribadire il no ad un'opera che non partirà mai, perché non la vogliamo far partire. A questo punto interromperei brevemente la rassegna stampa per dare la parola a Giulia, che era presente e che vi farà una cronaca, diciamo, in diretta, non attraverso i giornali, appunto, della nostra presenza Notav. Giulia, a te la parola.
Grazie. Ciao a tutti. Dunque, lunedì gli attivisti hanno risposto in maniera molto positiva a questa chiamata, nonostante la giornata brutta, infatti ci sono stati oscillamenti tra pioggia e neve. Più di un centinaio di attivisti si sono ritrovati dalle due in poi per contestare Virano, che era l'invitato principale di questa conferenza, e il quale tra l'altro è arrivato verso le 2:30, quindi un'ora prima addirittura dell'inizio dell'incontro, per potersi anche confrontare insomma con il movimento. Il confronto è stato acceso, le domande da parte dei Notav sono state molte, molto anche precise, quindi i Notav hanno dimostrato una grande preparazione sul tema, e le risposte da parte di Virano sono state piuttosto anche evasive. Molte volte Virano si lasciava rimbalzare addosso le cose che gli venivano chieste e ha detto anche tutto e niente, perché si vedeva che, come al solito, era preoccupato per le sorti del progetto, per la linea e
i loro sogni di gloria e di denaro, insomma.
Sì, no, infatti.
Che sono esattamente contrari ai nostri.
E quindi chiaramente, nonostante questa buona volontà, gli attivisti del movimento Notav sono riusciti ad avere anche la meglio questa volta su Virano, il quale poi è salito a confrontarsi con questi 15-17 partecipanti alla conferenza, e niente, è stata una giornata intensa. Gli attivisti sono rimasti fino alle 5, non fino alla fine dell'incontro, ma è stata una buona risposta, insomma, è andata bene.
Ecco, noi sappiamo che cosa abbiamo detto a Virano e abbiamo anche visto questi personaggi che si intrufolavano a testa bassa, soprattutto Saitta, che sembrava una saetta veramente, per la velocità con cui si è infilato nella porta. Era un convegno a porte chiuse, per cui quello che si sono detti l'abbiamo appreso il giorno dopo dai giornali, appunto. E qui la rassegna stampa si rifà alla stampa, appunto, di Torino, e a Luna Nuova, che è il giornale invece locale. i quali ricordano alcuni interventi dei Notav, ma anche le promesse chiaramente fasulle e improponibili che sono state fatte agli imprenditori locali, dei quali tra l'altro non c'era neanche l'ombra, no? Per cui è attraverso i giornali. Per esempio, le promesse sono quelle di piccoli lavori che partiranno immediatamente, no? Piccole opere di contorno al TAV da poter dare ai piccoli medi imprenditori valsusini. E queste opere sarebbero addirittura tali da precedere l'apertura dei cantieri, per esempio barriere antirumore per i futuri cantieri, varie opere di compensazioni che erano previste, genericamente indicate, e via dicendo. Cose assolutamente fasulle, perché in realtà, non essendoci né l'approvazione del CIPE, né un progetto definitivo, né i soldi per poter fare nelle piccole, nelle grandi opere, davvero sono promesse al vento. In realtà sappiamo benissimo come vanno queste cose, c'è un general contractor e difatti al tavolo pare che sia stato proposto alla regione di fare da capofila, da stazione appaltante, come si chiama, di questi piccoli lavori. Però non è che si possano violare le leggi, oltretutto anche per i piccoli lavori, quelli dati per così dire in subappalto, quel gioco un po' schifoso e pericoloso dei subappalti, devono essere dati da un appaltatore che abbia comunque seguito una gara anche a livello europeo, per cui sono davvero promesse al vento e assolutamente fasulle. E se i costruttori, i piccoli costruttori preferiscono credere a questi venditori di fumo piuttosto che alla realtà che noi Notav continuiamo a dire, cioè la serie di lavori che potrebbero essere fatti per mettere in sicurezza tutta quanta la valle, per mettere in sicurezza la ferrovia, cioè per cose davvero utili, beh, se preferiscono credere loro, poi si troveranno come quei famosi imprenditori della valle che hanno cominciato nel 2005 a comprare macchinari e cose varie, e poi l'opera, nonostante le promesse di lor signori, non è partita.
Ma non solo, abbiamo anche un altro esempio, che sono state le Olimpiadi, in cui c'è ancora diversi imprenditori che avevano aderito, avevano lavorato per le Olimpiadi e devono essere ancora pagati adesso. Quindi anche qualora i lavori sono partiti, se la sono presa anche nel gnao. Questo forse è un pezzo che tu nella rassegna farai dopo, ma anche tutta la storia dello svincolo di cui oggi si parla di Chiomonte è l'altra grande bufala, perché come può partire uno svincolo prima dell'opera?
E certo.
Sì. Come un'espressione francese, n'importe quoi, che è difficile da tradurre in italiano, che non importa che cosa, basta che insomma si faccia una qualche... si tenga la parvenza di andare avanti con quest'opera qua, e insomma mi sembra che questi tipi di iniziative valgano, insomma, lasciano il tempo che trovano. Lasciamo un pezzo musicale e poi riprendiamo con la rassegna stampa.
Quando ti è dato la sfattida, quando duerma con la soledad, quando se ne pierde la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. He sido frente a todo, me volvé de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pa 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 p
va, quando il mondo pierda toda magia, quando mi enemigo sea yo, quando mi apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, quando mi amenace la locura, quando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pague la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, he sido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Bene, dunque, prima ho parlato delle motivazioni che i Notav hanno portato a Virano, molto precise, e a proposito di questo volevo citare uno studio dell'Università di Bicocca di Milano, che è stato preparato da Andrea De Bernardi, il quale dice che si scopre che il traffico di merci tra Italia e Francia sta scomparendo, con una diminuzione costante fino dal 1997, quindi non dovuta all'attuale crisi. E quindi questo studio dimostra che la ricaduta della Torino-Lione sul sistema economico italiano e in particolare piemontese sarebbe assai limitata. La linea Torino-Lione consentirebbe una riduzione dei tempi di spostamento di persone e merci verso la Francia, ma si tratta di una quota intorno all'1% dei movimenti che si effettuano in Piemonte e meno dello 0,1% su scala nazionale. Quindi De Bernardi in conclusione afferma che c'è il rischio che la TAV possa diventare una cattedrale nel deserto dei traffici. E quindi questo studio è stato portato come motivo, come esempio per contestare Virano da un notabile, insomma.
Sì, ed è interessante poi la risposta di Virano, non data lì direttamente, perché in realtà non aveva molto da rispondere, ma attraverso un'intervista rilasciata alla Valsusa, che appunto compare sulla Valsusa di oggi. Il cantiere di Chiomonte dimostrerà all'Europa che stiamo facendo sul serio. Queste sono le intenzioni di Virano, che in mezzo ai Notav si è presentato con volto amico e dimesso, ma che invece è risalito ai piani alti, no, del palazzo. Lì era soltanto la Consepi, ma comunque, insomma, in mezzo ai suoi ha ripreso completamente quello che è la sua veste normale. Questa intervista è interessante perché è davvero il segno che errare humanum est, perseverare diabolicum, e lui persevera, quindi ecco, il resto lo immaginate. Allora, intanto gli vengono rivolte alcune domande. Intanto, che fine farà il tavolo istituzionale? È singolare che chiedano a lui, che non è un'istituzione del tavolo istituzionale. Questo vi fa capire come il Partito Trasversale degli Affari utilizza le istituzioni per i propri interessi. E lui promette che tra breve ci sarà il tavolo istituzionale, e difatti a Roma qualche settimana fa di questo si è parlato. E saranno la regione e la provincia a decidere i buoni e i cattivi, cioè chi potrà partecipare a questo tavolo istituzionale. La seconda domanda riguardava l'Unione Europea. Com'è la posizione dell'Unione Europea? Lui dice che l'Unione Europea ci sta col fiato sul collo e fa bene. E poi l'accordo Italia-Francia sicuramente arriverà, secondo Virano, e sarà raggiunto magari all'ultimo momento, però gli interessi sono tali che poi si trovano le ragioni di consonanza. E infine il punto più importante. Tutto può andare bene, ma c'è il problema più grande, e cioè il cantiere di Chiomonte. Appunto su questo egli rilascia buona parte dell'intervista. I problemi, dice il giornale, però potrebbero nascere non a Roma e neppure a Parigi, ma a Chiomonte. Il luogo dove si dovrà iniziare a scavare in tarda primavera e probabilmente a maggio. E qui ci sono diverse ragioni tecniche, dice Virano, per iniziare, e una ragione politica. Quelle tecniche riguardano l'analisi geologica e tecnologica di scavo, e quella politica riguarda la praticabilità del campo. Dobbiamo dimostrare che l'unico scavo geognostico previsto in Italia si può fare e si farà. Allora è diventata non la galleria di servizio, ma lo scavo geognostico, no? Quello, uno di quei famosi 90 che non hanno fatto, questo però molto più serio. E appunto gli chiede il giornalista: ma senza invasioni di campo si farà questo scavo da parte di tifosi? E lui risponde: quantomeno con tifosi che si limitino a puri atti dimostrativi. E quindi è disposto a sopportarsi, ma buoni e tranquilli, no? Magari con tutte le nostre buone ragioni. Ed è proprio la favola di Fedro, no? Il lupo e l'agnello, per cui tutte le nostre buone ragioni, il lupo vuol mangiare l'agnello e alla fine riesce a mangiarlo, per cui non facciamoci troppo agnelli, ecco, da questo punto di vista ricordiamoci, nonostante i falsi lupi alla Virano.
D'altronde alcune battute che hanno fatto i poliziotti nella notte del nucleare, sul sarà dire tutto, fanno capire che intenzioni hanno contro chi dissente in valle.
E difatti l'altro punto importante è proprio questo del controllo poi della valle, che si sta sicuramente preparando, e quindi non ci aspettiamo niente di meno del 2005, magari ci sarà qualcosa di più, ma per una popolazione che sa che soltanto difendendosi difende il futuro di tutti e che non c'è scampo, perché o si vince questa battaglia oppure si muore, e allora sappiamo benissimo, anche noi ci stiamo preparando, loro si preparano, ma anche
non hanno ancora capito che noi siamo disposti a tutto, a subire tutto, quindi noi ce le prendiamo e arriviamo anche ai limiti estremi pur di salvare la valle, no?
Sicuramente.
A subire qualsiasi cosa, perché poi loro andranno giù pesante e noi prendiamo.
Sicuramente.
Non è che ci ritiriamo per paura, è questo che non capisco.
No, ma anche perché difendiamo la nuda esistenza, nostra, dei nostri figli, di chi verrà dopo di noi, ma anche di qualcuno un po' più lontano, perché tutti i popoli che si ribellano hanno in noi dei fratelli che li sosterranno anche con l'esempio e con la nostra lotta. E poi ci sono soldi in ballo, Virano una cosa la dice: se il cantiere di Chiomonte non parte, la Torino-Lyon è finita, e lui lo capisce benissimo questo. La questione non finirebbe lì, perché l'Italia sarebbe chiamata a pagare da 1 a 2 miliardi di euro per risarcire l'Europa, lo dice lui, che ha già erogato finanziamenti, e la Francia, che ha già scavato 3 discenderie dopo aver espropriato terreni e lavorato per anni, quindi tutti questi disastri prevedono un disastro ancora maggiore, no? Vedete, su questa strada del disastro non c'è mai fine, e allora dobbiamo fermarlo il disastro.
Sì, ci teniamo a ricordare che la scorsa settimana l'intervento di Cavani aveva evidenziato come sono già partiti 700 milioni e non è ancora neanche iniziato un piccolo cantiere, quindi insomma poi alla fine, a furia di spendere, potranno anche proporre come arma di convinzione il ricatto: insomma, abbiamo speso così tanto che ora tocca farla, perché sennò siamo nei guai e dobbiamo pagare debiti finché campiamo.
Però la nostra vita non ha prezzo,
No,
la nostra vita non ha prezzo.
In realtà, se oggi proprio lì sulla Valsusa, Virano dice quello che stavi dicendo tu, dice: guardate che se non partiamo dobbiamo rendere un miliardo. Quindi
un miliardo o due miliardi,
o due miliardi.
Cioè, tra uno sempre e due, meno che
no?
I 40 miliardi e più,
no?
Che costa.
Come l'ira più, l'ira meno, dicevamo ai vecchi tempi, quando le lire ancora erano...
Un risparmio rispetto ai 40 miliardi che comunque costerebbe l'opera, comunque insomma il minore dei mali, ecco.
Il minore dei mali, poi con i soldi miei faccio ancora quello che voglio, preferisco pagare un miliardo che non i 40 miliardi dell'opera.
E poi comunque, oh, noi non siamo in vendita, eh. Non solo Radio Notav non è in vendita, ma nessuno di questa valle è in vendita. L'ultima battuta, il giornalista chiede, crede che questo serva a convincere in Notav a lasciare campo libero ai cantieri, cioè questa questione che perdiamo 1-2 miliardi. Lui risponde, dico solo che di fronte a tutto questo ognuno si assommerà le proprie responsabilità. E quindi
con queste parole
chiudiamo
che lasciamo
e diamo spazio alla musica.
Spazio alla musica, ricordiamo, è arrivato anche il telefonino, potete mandarci squilli e commenti al 346-3939-507 e vai con la musica.
Riprendiamo le notizie dalla stampa di martedì 1 sempre. E ci sono delle spese che costano miliardi e miliardi e si possono fare, anzi si debbono fare, no? 1-2 miliardi per partire, e ce ne sono altre che invece sarebbero essenziali, costano molto meno e non si possono fare. Ed è il titolo appunto di quest'articolo di cui vorrei leggervi qualche breve tratto. Il titolo è L'assessore Barbara Bonino gela i pendolari no al raddoppio. Si parla dell'Ivrea Aosta che è causa di endemici ritardi e anche di difficoltà notevoli ai pendolari che percorrono la linea ogni giorno per recarsi a lavorare a Torino e per tornare a casa. Il raddoppio riguarderebbe il pezzo tra Ivrea e Chivasso. E sono ben 30 anni che questo raddoppio viene richiesto. Tra l'altro vorrei precisare che della rete ferroviaria italiana, la metà della rete ferroviaria italiana sono 16.000 chilometri, la metà è ancora binario unico, anche in tratti dove il doppio binario servirebbe e sarebbe essenziale. Come in questo tratto di cui stiamo parlando ora, dove nel 92 capitò un terribile incidente tra le stazioni di Cavo opposto sullo stesso binario e il bilancio di quel terribile disastro ferroviario fu molto serio, 6 morti e decine di feriti. Da allora nacque un comitato pendolari che ha come punto di riferimento Agostino Petruzzelli, che viene proprio intervistato all'interno di questo articolo, il quale ricorda come questo raddoppio servirebbe a sveltire il traffico, ma soprattutto a creare sicurezza sulla linea per lavoratori e per passeggeri. E la Bonino dice assolutamente no, al massimo elettrificheremo la linea, ma il binario deve rimanere unico. Ecco, e questa è la cura di quello che è il diritto ad un viaggio sicuro, e anche di quello che è il bene comune del paese, e cioè quelle che sono ferrovie dello Stato, che erano ferrovie dello Stato, ora sono diventate SPA, e le cui tratte vengono date in affitto ai più svariati privati per farne non un servizio sociale ma un profitto. Allora, come potete vedere, 40 milioni di euro o 50 milioni di euro sono troppi, mentre non sono troppi 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, 20 miliardi come sono quelli previsti per la costruzione della Torino-Lione. E questo dovrebbe aprire gli occhi a tanti, e anche quei piccoli costruttori che si lasciano prendere in giro, ci sarebbero altri tipi di lavori, altri davvero socialmente utili. E quindi, oltretutto, su questa linea c'è un pezzo dell'articolo, lo dice, che è assolutamente abbandonata, è una linea che attraversa le campagne e le piccole stazioni sono oggi totalmente abbandonate in preda ai vandali. Ed è una linea che potrebbe invece, che ha traffico, ha assolutamente utenza e che viene lasciata a se stessa, perché evidentemente...
E per i pendolari non è per i gran signori, quindi certo, non interessa.
Ma non è il volume degli affari che conta, non l'utilità vera.
E allora siamo sui 105.250 di Radio 2000 Blackout, e questa è Radio Notav che trasmette direttamente dal Bussoleno, dalla Valle di Susa. Quindi vi ricordiamo il sito www.radionotav.info ed il numero di telefono al quale mandare commenti e squillini far sentire la vostra partecipazione. 346-3939-507.
Allora, riprendiamo la rassegna stampa per avviarci rapidamente verso il tema della sanità e andrei un attimo indietro nel tempo e parlerei della Repubblica del 25 di febbraio, che con un titolo Torino-Lione, un'altra chance ma deve partire il cantiere. Bruxelles pronti a restituire 9 milioni congelati. E il vertice convocato a Roma dal sottosegretario Gianni Letta, a cui hanno partecipato il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, il presidente della regione Cota, della provincia Saitta, naturalmente il sindaco di Torino Chiamparino, l'onnipresente commissario Mario Virano e anche il viceprefetto di Torino, il presidente della commissione intergovernativa Rainer Masera e poi Mauro Moretti, amministratore delegato dell'FS e l'amministratore delegato di RFI Elia e il direttore generale di LTF Comastri. Loro signori si sono trovati per concertare una volta di più la questione dell'alta velocità e decidere i buoni e i cattivi da invitare al tavolo politico. Soltanto alcune affermazioni. Il viceprefetto parla della delicata situazione dell'ordine pubblico e quindi della sicurezza e quindi ecco quello che dicevamo prima, no? Si preparano a militarizzare la valle evidentemente per garantire la sicurezza ai cantieri, pensate un po'. No, se si rispetta il cronoprogramma saranno restituiti 9 milioni di euro della comunità europea, mentre Cota, ed è qui il punto centrale con cui, che ci permette di collegarci al tema successivo, la volontà unanime per l'opera avrà un primo effetto, e cioè lo sviluppo e l'ampliamento dell'ospedale di Susa, perché se partirà il cantiere, naturalmente l'ospedale di Susa diventerà il riferimento alle migliaia di operai che nei prossimi anni lavoreranno in zona, notav permettendo, sono le parole di Cota. Allora capite che cosa sarà questo lavoro, no? Immediatamente sono loro stessi a dirci che sarà lavoro pericoloso, perché che cosa vogliono potenziare? Naturalmente gli ospedali, no?
Mi sembra che porta anche un po' sfiga, perché già si augura incidenti sul lavoro, se non di peggio, però purtroppo, vedendo cosa è sempre successo nell'alta velocità, non è solo un portare sfiga, ma sappiamo benissimo i morti che ci sono stati in tutti gli altri lavori dell'alta velocità laddove l'hanno fatto.
Ma non è casuale, è endemico, perché questi i profitti sono così grandi anche perché nascono sullo sfruttamento, sulla mancanza di sicurezza, che è una cosa non superabile. Ricordiamo che cosa diceva Pietro Mirabelli, che è morto in quel cantiere in Svizzera, di cui abbiamo già parlato, che aveva dovuto andarsene via dall'Italia per mobbing, perché lui era uno che non ci stava e che continuava a denunciare le situazioni invivibili. E quindi sono queste situazioni, no, il vero lavoro che viene promesso alla valle. Per cui
sarà l'ampliamento del reparto oncologico, quello di sicuro.
No, lo vogliono chiudere il reparto oncologico, perché tanto chi è malato costa troppo, ed è proprio il tema che adesso affronteremo. I malati bisogna eliminarli, quelli che costano troppo, magari un mal di testa può essere accettabile, ma un tumore la collettività non può permettersi di curarlo.
Ma scusa, gli esperimenti che devono fare sugli ammalati per poi salvare il sedere ai vari padronacci, dove li mettono?
Ma questi qui, forse questi ci saranno sempre, le spese per queste cose ci saranno, non ci saranno le spese per la prevenzione alla malattia e per la cura di chi ne ha bisogno. Ed è proprio l'argomento che affronteremo dopo uno stacco musicale.
Un saridesso e carantan, lo fa come fa della mina, vedi che mi piccio a me, ma va a cagarsi di te povo, o trabagliera fa con te, o trabagliera fa con te.
E partiamo con l'ultimo tema della giornata, e cioè il tema della sanità. Sono articoli dalla Repubblica, da Cronaca Qui e anche dalla Valsusa di oggi. Sanità, ridotto il personale, la scure per 2000 posti letto. È una tragica sequela di dati che ci fanno capire come la salute e la prevenzione alla malattia e poi la cura della malattia non contino più niente. Intanto è il cronoprogramma che va fino al 2012 della Regione Piemonte, votato dalla Giunta regionale, che in realtà non è solo un modo per, loro dicono, risparmiare il denaro pubblico, quel denaro pubblico che invece per l'alta velocità può essere speso, tra parentesi. Ma è davvero, sono le prove generali, l'anticipazione di quella che vuole essere la riforma sanitaria che ha messo in cantiere. Allora, alcuni crudi dati: meno 1000 posti letto in ospedale, meno 1342 nelle strutture di riabilitazione, soprattutto con l'eliminazione delle strutture più piccole. La diminuzione dei giorni di degenza anche per cure importanti. E poi il taglio a quello che è il 118 e quindi alle emergenze. Finora erano le centrali operative che tenevano un po' tutta la regione, erano 8 e saranno ridotte a 4. E quindi pensano di recuperare, pensate, 30 infermieri e 17 medici. Quindi 17 medici in meno, 30 infermieri in meno su queste ambulanze, questa emergenza che è essenziale per salvare vite umane. L'orientamento difatti è la diminuzione della figura medica, quindi ci saranno ambulanze che viaggiano senza medici, ambulanze del 118, pensate, e il diradamento delle figure infermieristiche. E poi c'è la riduzione del personale generale, meno 184 medici e meno 789 persone del personale non dirigente, quindi infermieri. Quindi in tutto un taglio di 1626 addetti e lavoratori della sanità. E infine la valutazione di fragilità, cioè la persona bisognosa di particolari cure sarà accettabile soltanto dopo che uno ha compiuto gli 80 anni, sono meno, e poi nella loro visione del mondo dureranno poco, per cui si può fare i buoni in questo caso. E le malattie invalidanti saranno considerate tali soltanto per i malati in età adulta e non autosufficienti, quindi un taglio pazzesco. E infine, pensate, la riduzione, su questo pensano di fare un risparmio di 1.200.000 euro, la riduzione a tutte quelle che sono gli strumenti, le risonanze magnetiche, taglio alle ecografie e quindi a tutti quegli elementi essenziali per la diagnostica, proprio perché le malattie siano riconosciute in tempo utile per la cura. E infine taglio all'assistenza ai malati con patologie croniche, quindi quello che è l'ADI, quello che è l'OSS, sarà tagliato da una scure assolutamente inaccettabile e spietata. E poi il taglio a tutte quelle che sono le spese accessorie, pensate, il taglio ai pannoloni e alle protesi. Allora pensate agli anziani, sembra una cosa, per chi ha in famiglia degli anziani e capisce che cosa vuol dire anche la negazione della possibilità di una prevenzione, perché un malato fermo nel letto, immobile, a cui non si possa cambiare il pannolone, vuol dire che si riempie di piaghe di decubito e quindi la situazione sarebbe intollerabile. Per quest'anno non si potrà più spendere, si potrà spendere soltanto 45 euro a testa, ma nel 2012 gli euro scenderanno a 40 e oltre quello non si va, o la famiglia integra se ne ha o altrimenti il malato se ne sta ad aspettare. E poi altre questioni.
Io però adesso a questo punto mi chiedo veramente a cosa serve che io paghi i contributi ogni mese, da me più della metà del mio stipendio che se ne va in contributi, per me e per la mia famiglia, e poi dopo mi tolgono tutte le cure, qualsiasi cosa devo ancora integrare se ho bisogno di pannolini, pannolini.
Certamente,
cose,
e chi non ha niente...
Varie. E allora ti portano a delinquere, perché ti tolgono il lavoro, ti tolgono la possibilità di avere la cosa, tu lavorerai in nero perché così non ti pago i contributi, però almeno posso pagarmi i pannoloni, cioè grazie a Dio.
Certo, ma questo...
Dove vogliono arrivare io ancora non ho capito sinceramente.
Dove vogliono arrivare a me sembra che purtroppo si può capire a privatizzare anche la sanità. Tra l'altro proprio l'altra settimana a Radio Notav Nicoletta nella rassegna stampa parlava anche della chiusura del Conisa, che ha un collegamento estremo anche col discorso della sanità, perché se per la regione Piemonte adesso la cosa in realtà è un po' stoppata e probabilmente per quanto riguarda il Conisa si arriva al 2014 perché un po' tutti i consorzi, mentre c'era una legge che ancora quando l'abbiamo parlato l'altra settimana che la regione voleva fare dava la chiusura nel giro di uno o due mesi, almeno su quello, visto che c'è stata mobilitazione delle famiglie, ma degli stessi dirigenti dei consorzi, insomma si è spostato un po', ma comunque si è solo spostato al 2014, non si è che si è risolto il problema. Qual è anche lì l'operazione? Come sulla sanità? Si vuole abolire i consorzi per fare delle aziende speciali, che chi conosce tutta la questione dell'acqua, di cui abbiamo già parlato, tutta la questione dei rifiuti, sa cosa sono le aziende speciali. Vuol dire privatizzazione, vuol dire che anche dei servizi che oggi, un minimo, essendo pubblici, possiamo avere un controllo, vengono tolti. E lo stesso sulla sanità. Nicoletta dava i dati su quello che accadrà. Proprio rispetto a questo a Susa per esempio un po' di mobilitazione c'è già stata, al di là di chi ha raccolto le firme, che peraltro sono state 2500 firme raccolte da più soggetti, ma c'è stato anche un presidio davanti all'ospedale di Susa organizzato dai lavoratori dell'ospedale di Susa, al quale anch'io ho partecipato, e parlando con gli stessi lavoratori veniva fuori che già adesso ci sono i tagli, cioè già adesso non c'è la sostituzione del personale, quindi se ci aggiungiamo a quello che succederà siamo già al disastro. Macchinari. Ricordiamoci le Olimpiadi, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, se andate a Urso, li trovate ancora adesso, ci sono dei macchinari nuovissimi per la diagnostica che sono stati presi, utilizzati giusto al periodo delle Olimpiadi e adesso vengono tenuti lì di nuovo. Si sprecheranno perché nel giro di 3-4 anni non saranno più buoni, quindi anche lì miliardi buttati via. Pannoloni, di nuovo perché me lo raccontavano questi lavoratori e anche a me ha stupito, da un lato si taglia e da un altro si fanno gli sprechi per favorire le aziende. Quindi se facciamo un esempio, io ho un parente, per sfortuna di questo mio familiare gli viene data tutta una serie di attrezzature che l'ospedale dà per seguire un malato terminale e lui ne utilizza solo diciamo per 10 giorni, perché purtroppo poi muore eccetera e rimangono tutte cose nuove, mai usate, non è un problema riuscire a farle riaccettare. Questo mi hanno raccontato appunto i lavoratori dell'ospedale, però pensatelo su una persona, pensatelo su 40, 50, che spreco enorme c'è, e questo a favore, io per quello c'ho la risposta, delle case farmaceutiche a favore di una sanità come oggi in Lombardia, per fare un esempio a noi vicino, che è tutta privatizzata, che è tutta data alla Compagnia delle Opere e ad altri. Tutto a discapito dei pazienti e a favore dei grandi interessi. Tutto sempre torna, TAV, grandi interessi, sanità, tagli.
Sì, ha ragione Maurizio, perché effettivamente già adesso... Siamo alla riprova, intanto il taglio di quello che è l'ADI, cioè l'assistenza domiciliare infermieristica, si tenta di derubricare i malati in ADI soltanto più come bisognosi di assistenza e non più di cure. E mancano letteralmente quelle che sono le medicine essenziali, e non puoi provare magari a passare qualcosa che a te non serve più a qualche altro malato, perché la cosa non è possibile. Ed è un servizio che va avanti grazie alla buona volontà degli operatori. Soprattutto per quanto riguarda le OSS, ci sono persone davvero generose e che vengono sottopagate, perché poi non sono più comunque dipendenti pubbliche, non hanno quella sicurezza. Tutto è dato in appalto a cooperative vere o fasulle, dove buona parte che costano cari, diciamo che la sanità pubblica potrebbe averle in proprio. E invece c'è da accontentare tutta una serie, cioè la lobby esiste anche in queste cose, no? E alla fine la scure è poi quello che risolve. In questo modo che cosa si farà? Non c'è il servizio pubblico, chi può andrà al privato, chi non può crepa, e quindi non costerà più.
Adesso infatti non so chi l'ha notato, e poi passeremo alla musica, non so se è un'intervista, ma alcuni, ad esempio, purtroppo, mi viene da dirlo, alcuni hanno già pensato, una malaugurata idea di alcuni amministratori, di dire: ma allora, visto che siamo qua, cerchiamo di convenzionarci con gli ospedali in Francia, che mi sembra un altro delirio, insomma, dovrebbe essere sul nostro territorio che vogliamo una buona sanità.
Sì, io credo che ci si debba organizzare rispetto a questo, perché effettivamente non è accettabile di veder sfumare anche quelle possibilità, quei diritti minimi per se stessi, per i propri cari malati e per altri che non hanno assistenza e non hanno nessuno che li difenda. Per cui io credo che sarebbe una buona causa per metterci insieme, no? Anche rispetto a questo, e far valere quelli che sono i diritti di tutti, dei diritti inalienabili, come quelli alla salute, come quelli alla cura, come un minimo di umanità per tutti. Abbiamo in diretta Gilberto dell'USB, che organizza una serie di laboratori sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare sia per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera. E quindi chiediamo a lui che cosa dicono i laboratori rispetto a questa situazione che abbiamo appena rappresentato e illustrato, e che già Maurizio aveva indicato come invivibile anche per i laboratori, oltre che per i pazienti.
Pronto?
Vai.
Sì, va pure, Gilberto.
Vado. Sì, la situazione, io adesso non ho sentito i dati perché sono fuori e non ho sentito i dati che avete dato. Comunque la situazione da un punto di vista del lavoro è veramente drammatica. È un aspetto contingente che si vive oltre, cioè a livello sociale, no? Per cui tutte le figure che stanno all'interno di una società ne patiscono, ma in questo caso ne patiscono ancora di più i lavoratori, anche perché in questa situazione ci sono delle situazioni completamente diverse, come ormai succede, come diciamo, come prassi per la divisione del mondo del lavoro, per cui ci sono una serie di lavoratori che diciamo quelli pseudo garantiti, che poi alla fine non c'è più nessun lavoratore garantito, e ci sono i lavoratori invece che in situazioni di lavoro pubblico, come potrebbe essere la sanità, fanno parte di servizi che sono stati esternalizzati e dati fuori e dati soprattutto a situazioni tipo cooperative, dove la garanzia di un lavoro che vada in una situazione di regole, di ricchi e tutto quanto, viene assolutamente superato. Di conseguenza è anche difficile, voglio dire, creare una situazione di unione, no, tra questi lavoratori, perché c'è chi è il lavoratore diretto del servizio sanitario, che ha dei diritti e delle garanzie superiori, e che insomma ancora oggi difficilmente capisce che se questi diritti vengono persi, perché poi vediamo giorno per giorno che soprattutto le organizzazioni sindacali, quelle che più forti, quelle che da sempre rappresentano di più i lavoratori, ormai sono assolutamente colluse con i governi, oppure se non sono colluse fanno opera di contenimento, insomma. Vediamo che per esempio la richiesta di sciopero generale che viene fatta dalla base dei lavoratori, da alcuni sindacati non viene presa neanche in considerazione, da altri invece viene prorogata nel tempo e tutto quanto, per cui a fronte di questa cosa qua i lavoratori sono completamente un po' non più attenti, insomma sono delusi anche solo dal ruolo sindacale, per cui per un'organizzazione sindacale di base, come tanti ci sono, che cercano di riproporre la questione sui diritti, diventa un tema. E nel settore sanitario che sta vivendo in tutte le regioni, ma soprattutto nella nostra regione, insomma, un attacco particolare, anche perché ogni volta sul discorso del risparmio vengono effettuati dei tagli pazzeschi, anche se poi appunto voglio dire chi ne soffrono gli utenti e ne soffrono i lavoratori. Se pensiamo che nel pubblico impiego in questi ultimi anni per il blocco del turnover, per cui il blocco delle persone che andando in pensione non venivano poi rimpiazzate, sono andati via 50.000 lavoratori, e questo rispetto al servizio pubblico assolutamente ne patisce, e ne patisce soprattutto l'utente, perché non c'è più la prestazione di quel lavoratore che garantiva il fatto appunto, che ne so, magari di poter dare quel servizio rispetto alla prenotazione, rispetto comunque a, perché sono andati via anche i medici, per cui c'è sempre meno lavoratori che danno quel servizio e gli utenti ne patiscono. Poi sappiamo benissimo che viene poi promossa tutto quello che riguarda il privato e soprattutto anche nella sanità, di conseguenza si deve andare a farsi le visite magari in cliniche dove poi magari c'è la partecipazione pubblica, che comunque poi alla fine a noi, no, ai cittadini, i costi triplicano, in questi, come tasse, come ticket e tutto quanto. Sappiamo anche, fra l'altro, un'altra cosa importantissima per l'utenza, cioè hanno messo i ticket lo stesso anche sulle questioni di medicine fondamentali, cioè stanno applicando tutta una serie di cose che vanno contro tutti, e in questo marasma anche i lavoratori hanno delle serie di difficoltà. Noi poi sul territorio in specifico viviamo la situazione per esempio dell'insicurezza rispetto alla questione socioassistenziale. Per decreto dicono che i consorzi devono morire, non danno nessuna alternativa e viviamo nell'insicurezza di quello che potrebbe essere un domani, dei lavoratori e di quelli che vengono assistiti, che tra l'altro sono la parte più debole di questa situazione. Non saprei cos'altro aggiungere, perché la situazione, cioè, potremmo stare qua a parlare mezz'ora
del
problema che comunque alla società crea, insomma.
Certo, comunque è stato chiarissimo il tuo intervento, ti ringraziamo Gilberto, e diciamo che anche nella sanità il sistema sta franando, che già era pencolante da tempo, e la privatizzazione come nella scuola, come in tutto il resto, però diciamo che la gente deve prendere coscienza e deve finalmente anche su questo riprendere il conflitto, noi pensiamo, perché è possibile se si vuole. Grazie Gilberto.
Vi saluto, ciao.
Ciao.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sola, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, che un privilegio raro. Rubo sui cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony. Cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sui cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare. Anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sui cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Abbiamo al microfono di Radio Notav Renzo, tecnico di radiologia, ha fatto per lunghi anni questo suo lavoro in un ospedale torinese, adesso è in pensione, e anche perché lui ha sempre avuto particolarmente a cuore il discorso della sanità pubblica, mi sembra la persona più adatta per fare una riflessione su com'era la sanità quando ancora il pubblico era prevalente e come è diventata strada facendo per franare, con le ultime proposte della giunta Cota, però un declino iniziato proprio secondo noi con la privatizzazione dei servizi. È vero Renzo? Raccontaci la tua esperienza.
Ma niente, semplicemente io avevo iniziato 30 anni fa a lavorare nella sanità pubblica, nell'ospedale di Avignana, e allora la sanità era poneva al centro di tutto il paziente, cioè non c'erano grossi mezzi, grosse tecnologie e cose, però il paziente era curato dignitosamente. Adesso cosa vuoi? Negli ultimi anni in cui io lavoravo in ospedale di Torino, quello che interessava più di tutto era non, che la sanità non costasse troppo al pubblico, cioè al contribuente, e quindi liste d'attesa molto lunghe, ricoveri molto brevi, perché ogni giorno di ricovero costa, è vero, però non so, non è che sia migliorata molto la sanità. Voglio dire, se uno ha la possibilità di avere, se la possibilità di economiche, può rivolgersi al privato, però uno che non ha grosse possibilità per forza di rivolgere al pubblico. Volevo dirti una cosa, Nicoletta, che le ultime, io ho scritto una lettera al direttore di Luna Nuova, perché le ultime dichiarazioni di Cotto sulle compensazioni per la TAV mi hanno fatto ribollire il sangue.
Sì, difatti anche per questo ti abbiamo chiamato, perché l'abbiamo letta la tua lettera.
Sì, perché non si può mettere come compensazioni il potenziamento dell'ospedale di Susa, ad esempio, che è un ospedale importante, cioè un centro importante per la nostra valle, perché semplicemente uno va a Rivoli, oppure chi ha la possibilità va a Brianzon, non ci sono altre vie di mezzo. Cioè mettere come compensazione il non del potenziamento dell'ospedale di Susa se la cittadinanza accetta la TAV, questa è proprio una vergogna. Per me, io l'ho considerato una vergogna vera e propria. Hai qualcosa da chiedermi?
Sì, siamo assolutamente d'accordo con te. Abbiamo anche commentato prima l'articolo comparso oggi sulla Valsusa, dove la sindaca di Susa dice che è tutta felice che l'ospedale possa rimanere in piedi. Non le risulta che sia per la questione dell'alta velocità, che usano il bisogno di salute come compensazione per la distruzione della salute oltre che del territorio con la TAV. E poi fa una battuta, dice: ma non era vero, l'ospedale di Susa e soprattutto la chirurgia non volevano tagliarla. In realtà vogliono tagliare solo il servizio oncologico, come se questa cosa fosse assolutamente di secondaria importanza.
Ma Cotto stesso aveva, in un'intervista sul TG3 regionale, aveva detto che ridimensionava sia la chirurgia che l'ospedalizia nell'ospedale di Susa. Non è che se ci sono le registrazioni delle trasmissioni si può verificare chiaramente. Comunque, io capisco una cosa fondamentale, che la gente non si ribelli solo a sentire parlare di queste cose. Io non dico che poi sia possibile che si avverino queste cose o meno, ma solo sentir parlare di queste cose, che la gente non riesca a capire fino a dove voglia arrivare sta gente. Ecco, questo.
Sì,
proprio non le accetto queste cose.
È interiorizzare il senso della sconfitta, ma prima o poi, visto che sul tema dell'alta velocità l'iniziativa si è ripresa e anche con un sussulto di dignità, la stessa cosa dovrebbe succedere. Io credo che contro il crollo di questo sistema, per creare un nuovo modo di vivere oltre che di lavorare, ci vuole poco, ci vuole il fatto di avere la consapevolezza che insieme si può fare. Che ne dici?
Certo, no, ma guarda, io, Nicoletta, tu lo sai benissimo, sono reduce assieme a Laura, assieme a Franco Peretti, è un'esperienza molto bella a Cuba, nel mese di gennaio. Io ti dico solo una cosa: i cubani, è vero, non hanno grosse potenzialità, non hanno grosse cose, però se tu pensi anche solo nell'ambito sanitario, che da quando nasci a quando muori la sanità è gratuita per tutti i cubani, non pensi che sia una cosa molto all'avanguardia. Una volta era così anche da noi, chissà poi perché gli interessi, quando è entrata la politica da noi è finito tutto il mondo assistenziale, è finito tutto, solo più interessi personali, solo più interessi di partito, io parlo della destra, ma parlo anche purtroppo della sinistra, con cui io sono molto sensibile. Anche la sinistra ha avuto i suoi colpi in questo senso.
Sicuro, sicuro, assolutamente.
Contro la riforma sanitaria, purtroppo l'hanno già iniziata le altre giunte regionali, non è, cioè Cota gli sta dando il colpo definitivo. Ma Renzo, io ti volevo chiedere una cosa su Cuba, visto che sei reduce, ma mi risulta che non solo per i cittadini di Cuba, tanto ciao, ma che ultimamente per alcuni farmaci, soprattutto rispetto all'aspetto oncologico, basta andare a Cuba, insomma, con dichiarazioni, cioè con cartelle cliniche e tutto, e so che danno un farmaco anche gratuito anche ai cittadini non cubani.
Sì, certo. No, ma su questo adesso andiamo con calma, perché loro, i cubani, i medici cubani stessi non lo presentano come un farmaco. Ad esempio, una volta si chiamava Escozul, adesso ha un'altra denominazione. Non lo presentano come farmaco antitumorale, assolutamente.
No, che però ti migliora la qualità della vita, da quello che so. Non cura, ma loro
te lo presentano come un farmaco antinfiammatorio che ti dà un aiuto se tu devi fare chemioterapia, se tu devi fare radioterapia, ecco, in questo senso sì, ma non è un farmaco assolutamente antitumorale, cioè che non è che risolve il problema del tumore, lo può rallentare, lo può fartelo sopportare meglio, però non è antitumore, ecco, non è che sconfigge il tumore questo farmaco,
no,
assolutamente.
No, certo, ma era più l'aspetto che però non è che si fanno strapagare quando te lo danno,
è
gratuito, era quello l'aspetto.
Te lo danno. Dunque, a te basta andare giù in questo centro che si chiama Labiofam a L'Avana, con una cartella clinica, puoi portare, sei conoscente, cose per portare diverse cartelle, l'ultima cartella clinica, e raccontargli un po' della storia clinica appunto del paziente, e loro ti danno gratuitamente, secondo la gravità o meno della malattia, della fase in cui si trova il tumore, ti danno gratuitamente a tutti, non solo i cubani, anche agli stranieri, anche noi italiani, questo farmaco. E poi serve o non serve, questo è da discutere, però loro seguono 10.000 pazienti sia a Cuba che nel resto del mondo e hanno avuto dei risultati molto positivi. Cioè, non è un farmaco miracoloso, intendiamoci, però è un farmaco che aiuta soprattutto psicologicamente le persone a sopportare determinate cose.
Sì, io ricordo che tu hai anche raccontato come non solo la cura è importante, ma è importante soprattutto la prevenzione. Questi medici che vanno a visitare i pazienti non perché sono chiamati, ma perché tengono sotto controllo la situazione, no?
Sì, ma tu poi, io adesso abbiamo anche diversi contatti, abbiamo un contatto con questa dottoressa che ci ha dato questo farmaco che fa parte di questo grosso centro, loro lo chiamano Medicina Verde, ed è un centro meraviglioso a L'Avana. Tu vai lì con la tua, loro fanno prevenzione soprattutto, non è che per forza devono curare solo il tumore o cercare di affrontare il problema tumore. Loro valori ti spiegano, è un antinfiammatorio, non è una cosa, lo ripeto, non è un farmaco miracoloso, intendiamoci, Però è accessibile a tutti. È chiaro che non, per email o per telefono che possono spiegare tutto, bisogna andare per forza a fare una gita fino a Cuba, fino a L'Avana almeno, oppure trovare qualcuno che vada per conto tuo.
Credo che sia anche una bella esperienza, un bel viaggio, no? E un bel luogo da vedere. No.
Se abbiamo poi possibilità un giorno di parlare di Cuba, per me Laura è stata la prima esperienza, dopo 5 anni di Africa abbiamo visto le differenze notevoli ci sono fra un posto e l'altro, te le possiamo raccontare molto volentieri, sulla sanità, certo, per molti aspetti.
Non mancherà l'occasione, comunque ti ringraziamo Renzo, ti salutiamo e ci sentiremo sicuramente e pensiamo che
grazie a voi.
Se si vuole si può cambiare.
Certo, no, l'importante è tenere duro.
Certamente, la Sara gira anche lì. Grazie Renzo, a presto.
Ciao Nicoletta, ciao, saluta Maurizio, ciao.
E allora siamo giunti addirittura d'arrivo di questa trasmissione di Radio Notav sulle frequenze di 105-250 di Radio 2000 Blackout direttamente dalla Valle di Susa. Prima di chiudere vi diamo come sempre alcuni appuntamenti delle iniziative che ci saranno tra questa e la prossima settimana. Vi ricordiamo il sito internet radionotav.info sul quale da oggi pomeriggio su tardi potrete ritrovare questa trasmissione e le trasmissioni precedenti. Vi ricordiamo il numero di telefono cellulare al quale mandare commenti e squilli, il 346-3939-507.
Ecco, per quanto riguarda gli appuntamenti, io voglio ricordare che martedì prossimo si parte alla sera del 23 qui da Bussoleno per Strasburgo e andiamo al Parlamento Europeo per un convegno in cui si riuniranno tutte le varie lotte, dicevi, la Strasburgo, quella di contro l'alta velocità, insomma, anche quella di Trieste, di Firenze, eccetera, il Terzo Valico, tutti insieme. E poi invece venerdì 4 marzo questo al Salone Primo Levi, via Mazzini, prima di A1, Alpignano. Alpignano Sostenibile presenta le forme dell'acqua. Dal globale al locale, problemi planetari e la presentazione del referendum contro la privatizzazione in Italia, il passato e il futuro dell'acquedotto di Alpignano e altre cose. E c'è il comitato referendario, due sì per l'acqua, sì, bene comune. Ad Alpignano, appunto, il 4 di marzo. Invece domenica 6 marzo al Presidio Piccapera di Vaia, in occasione della festa della donna alle ore 18, c'è un appuntamento dedicato a tutte le donne del mondo, poesie al femminile con accompagnamento musicale, proposte lette da Luisa e Tiziana. Alle 19.30 c'è la cena conviviale, ognuno porta qualcosa e si trascorre insieme la serata. Altra cosa, vabbè, questa è più leggera, il Carnevale di Laietto, sempre sabato 6 marzo, dalle ore 14.30 in poi, Laietto è la borgata di Condove, c'è un carnevale antico che si ripropone dopo 60 anni di fermo, eccetera. Invece al Don Bunino, che deve essere qua, sempre il 6 marzo alle 16, quindi si può venire prima qua, poi andare al Picapera, c'è l'associazione Pandora con il coro Angel Dream che presenta sensazioni musicali, musica vocale gospel, alle 16 al Don Bunino a Bussoleno.
Ebbene, allora salutiamo tutti gli ascoltatori, salutiamo anche Giulia che è stata qua per la prima volta ed è stata bravissima come esordio radiofonico. Vi diamo appuntamento all'una la prossima settimana.
Giovedì vi racconteremo un po' del viaggio a Strasburgo, al Parlamento Europeo.
E lasciamo spazio a Onde Precarie che ci segue, che segue la nostra trasmissione e non so, un saluto, alla prossima settimana. Ciao!